Terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba, introduzione di Manuela Trinci.
30 novembre. È passata una notte sola da che il babbo, la mamma e Ada sono andati via. E posso dire di essere abbastanza contento di me. È vero che ieri ruppi lo specchio in camera della mamma. Ma quella fu proprio una disgrazia, eh? Ero con Carluccio a giocare a palla in quella stanza, con l'uscio chiuso perché Virginia non sentisse, quando la palla che avevo legata alle calosce di mia sorella per vedere se rimbalzava di più, andava a colpire lo specchio sul cassettone, che come è naturale si ruppe in mille pezzi, rovesciando sul tappeto nuovo una bottiglia d'acqua di Colonia. Allora pensammo di andare a giocare in giardino, ma ecco che dopo pochi minuti comincia a pioviscolare. Fummo costretti a rifugiarci in soffitta e rovistare tutte quelle antichità. Quando più tardi andai a pranzo, mi misi addosso una vecchia zimarra del nonno, che avevo trovato appunto in soffitta, e non so dire le risate che fecero Virginia e Caterina nel vedermi così travestito. Avrò la bicicletta. Mi pare di essere stato abbastanza buono. 1° dicembre. Sono 2 giorni e 2 notti che i miei genitori sono partiti, e non ho fatto altro che pensare alla bicicletta. Questa volta sono proprio sicuro d'acchiapparla. Oggi è stata una giornata veramente di paradiso. Tirava un bel venticello fresco che mi ha fatto venire la voglia di andare a pescare. Badando bene però di non affogare, come mi successe l'altra volta. Se no, addio bicicletta! Dopo scuola sono andata a comprare una lenza nuova, degli ami, e mi sono avviato in riva al fiume. Da principio non venivano su che delle erbacce. Poi ho preso 2 chiozzi, che sono sguizzati un'altra volta nell'acqua. Ma verso buio, ecco un'anguilla vera, grossa come un coccodrillo. Che dovevo farne? Naturalmente l'ho portata a casa per mangiarla domani mattina a colazione. E per divertirmici stasera ho pensato di metterla per benino sul pianoforte in salotto da ricevere. Dopo pranzo, Caterina ha acceso il lume in quella stanza e mia sorella è scesa giù e si è messa a suonare e cantare la solita romanza che canta sempre e che comincia: nessuno ci vede, nessuno ci sente. A un tratto ha dato un grande urlo. Ah, una vipera! Oh, oh, Che urli! Il fischio della locomotiva non c'è per niente a paragone. Io sono subito corso in salotto per vedere quello che era successo. Caterina pure è accorsa. E abbiamo visto Virginia che si contorceva sul canapè come un cane arrabbiato. Scommetto che c'è qualcosa sul piano, ho detto a Caterina. Caterina si è avvicinata al pianoforte per vedere e poi via con un balzo è corsa alla porta di casa urlando «Aiuto!». Allora ha incominciato a entrare in casa la gente del vicinato e tutti, appena data un'occhiata al pianoforte, a urlare come disperati. «Ma se è un'anguilla!», ho detto io, stanco finalmente di tutte queste esagerazioni. «Che cosa? Che cosa?», hanno domandato tutti in coro. «È un'anguilla innocente!», ho ripetuto mettendomi a ridere. Le donne sono proprio sciocche di buttare all'aria la casa per un'anguilla, che poi mangiano con tanto gusto quando viene portata a tavola cucinata e condita. Mi hanno detto che sono cattivo per aver fatto spaventare Virginia. Si sa, è sempre la medesima storia. Anche se ho la disgrazia di avere una sorella che non riconosce un'anguilla da una vipera, la colpa deve essere sempre mia. 2 dicembre. Virginia ha brontolato anche oggi, perché sono stato tutto il giorno a pescare. Ma il peggio è che, avendo il vestito buono, ho fatto un bello strappo ai calzoni e una macchia di sugna alla giacchettina. Tornando a casa verso le 5, sono salito su dall'usciolino di cucina per cambiarmi il vestito. A pranzo, mia sorella mi ha detto: «Giannino, anche oggi è venuto il maestro a fare il rapporto della tua assenza. Se seguiti così, lo dirò certamente al babbo quando torna. Domani andrò a scuola». «Meno male. E hai portato a casa un altro serpente?» Ho risposto di no, che uno bastava. Mi preme la bicicletta e non voglio comprometterla per simili sciocchezze. 3 dicembre. Com'è paurosa mia sorella! Ha tanta paura dei ladri che non può dormire la notte, ora che il babbo e la mamma non sono a casa. La sera guarda sotto il letto, dietro l'usci, dietro la tenda della finestra, per vedere se c'è qualcuno in camera, e non spengerebbe mai il lume. Non capisco perché le ragazze debbano essere così sciocche. Ieri sera erano appena 2 ore che dormivo saporitamente, quando fui svegliato da urla tremende, come se la casa fosse addirittura in preda alle fiamme. Balzo dal letto e mi affaccio al corridoio. In questo mentre Virginia entra precipitosamente in camera mia, in camicia da notte, mi prende per un braccio e chiude l'uscio a chiave. «Giannino, Giannino, c'è un ladro sotto il letto!» esclama con la voce affannosa. Poi spalanca la finestra e si mette a gridare «Aiuto! Aiuto! Al ladro! Al ladro!» Tutte le persone del vicinato si destano a quelle grida e in men che non si dice sono all'uscio di casa nostra. Caterina e Virginia, che ha avuto appena il tempo di infilarsi una veste da camera, si precipitano giù nelle braccia dei vicini che domandano ansiosamente «Ma cosa c'è? Che c'è?»
un uomo sotto il mio letto! L'ho veduto io con i miei occhi! Presto, presto, andate a vedere! Ma per carità, non andate su senza un revolver!»
Due di quelli che avevano più coraggio salirono su. Gli altri due rimasero con Virginia a rincorarla. Andai anch'io in camera di mia sorella. Quei valorosi guardarono ad agino sotto il letto. Era proprio vero. C'era un uomo. Lo presero per una gamba e lo trascinarono fuori. Egli lasciava fare, non pensando nemmeno a sparare la pistola che aveva in mano. Uno dei coraggiosi accorsi aveva afferrato intanto una seggiola per lanciargliela addosso e l'altro stava col braccio steso armato di revolver nel caso che avesse opposto resistenza. A un tratto tutti si rivolsero a guardarmi con gli occhi spalancati. «Giannino, anche questa è opera tua!»
«Già, appunto», risposi. «Virginia crede sempre che ci sia un ladro sotto il letto e ho pensato che non le sarebbe parso strano di trovarcene uno almeno una volta.»
«Giornalino mio caro, sai che cos'era che aveva fatto tanta paura a mia sorella e aveva messo sottosopra il vicinato? Un semplice vestito vecchio del babbo, ripieno di innocentissima paglia.» 4 dicembre. Sono 5 giorni che i miei genitori sono partiti. Ma Virginia ha mandato oggi un telegramma pregandoli di anticipare il ritorno. E la va dicendo a tutti che se seguita a rimanere sola con me, si ammalerà certamente. E io intanto perderò anche questa volta la bicicletta. E perché? Perché ho la disgrazia di avere una sorella nervosa che di nulla nulla si spaventa. È giusta? 5 dicembre. Oggi è tornato il babbo, la mamma e l'Ada, tutti di cattivissimo umore. È inutile dire che si sono sfogati tutti contro di me, ripetendo che sono un pessimo soggetto, un ragazzaccio incorreggibile e tutte le solite cose che ormai so a mente da un pezzo. Il babbo, per l'affare del fantoccio, mi ha fatto una predica di un'ora, dicendo che è stata un'azione degna di uno sciagurato senza cervello e senza cuore, come sono io. Anche questo è un complimento vecchio oramai, e mi piacerebbe che si rimettesse un po' a nuovo. Non mi si potrebbe chiamare qualche volta, tanto per cambiare, uno sciagurato senza fegato e senza milza? O uno sciagurato senza ventricolo e senza coratella? Ma oggi era destino che fosse la mia beneficiata, la beneficiata di questo infelice Gian Burrasca, come mi chiamano tutti i miei persecutori, apposta, perché sanno di farmi dispetto. E le disgrazie mi capitano a due come le ciliegie, con la differenza che le ciliegie si ha piacere che capitino così, mentre le disgrazie sarebbe bene che venissero a una per volta, altrimenti non ci si resiste. Il fatto è che il babbo non aveva ancora finito la predica per lo spavento avuto da Virginia quando è arrivata una lettera di quel caro signor preside, il quale ha voluto fare il suo bravo rapporto per una sciocchezza caduta ieri in scuola, una cosa alla quale si è voluto dare una grande importanza, non si sa perché. Ecco come sta il fatto. Ieri avevo portato a scuola una boccettina d'inchiostro rosso che avevo trovato sulla scrivania del babbo, e in questo mi pare che non ci sia nulla di male. Io ho sempre detto che sono un gran disgraziato e lo ripeto. Infatti, guardate, io porto a scuola una bottiglietta d'inchiostro rosso proprio nel giorno in cui alla mamma del Betti viene in mente di mettergli una golettona inamidata di 2 metri. E lei mette al suo figliolo quella golettona proprio nel giorno che mi viene il capriccio di portare a scuola una bottiglia d'inchiostro rosso. Basta. Non so come mi è venuta l'idea di utilizzare la goletta del Betti, la quale era così grande, così bianca, così luccicante, e intinta la penna dalla parte del manico nell'inchiostro rosso, piano piano, perché il Betti non sentisse, gli ho scritto sulla goletta questi versi: «Tutti fermi, tutti zitti, che se vi vede muscolo siete tutti fritti». Poco dopo il professor Muscolo ha chiamato il Betti alla lavagna. E tutti, leggendo su quella bella goletta bianca scritti questi tre versi in un bel color rosso, hanno dato in una grande risata. Da principio Muscolo non capiva, e non capiva nulla neppure il Betti, proprio come l'altra volta quando gli messi la pece sotto i calzoni che gli rimasero attaccati sulla panca. Ma poi il professore lesse i versi e diventò una tigre. Andò subito dal preside, il quale al solito venne a fare un'inchiesta. Io nel frattempo avevo fatto sparire la boccettina dell'inchiostro rosso nascondendola sotto la base di legno del banco. Ma il preside volle fare la rivista delle cartelle di tutti noi che stavamo al posto di dietro al Betti, cosa insopportabile, perché l'andare a frugare nella roba degli altri è proprio un modo di procedere degno della Russia. E nella mia trovò la penna col cannello tinto di rosso.
«Lo sapevo che era stato lei», mi disse il preside. «Come fu lei a mettere la pece sotto i calzoni dello stesso Betti? Va bene, tanto va la gatta al lardo».
E per questa cosa mi ha fatto rapporto.
«Lo vedi?»
ha gridato il babbo mettendomi la lettera del preside sotto il naso.
«Lo vedi?
Non si finisce di rimproverarti di una birbonata, che ne vien fuori un'altra peggio».
«È verissimo, ne convengo. Ma è colpa mia se è venuta la lettera del preside proprio nel momento in cui il babbo mi rimproverava per l'affare del fantoccio».
6 dicembre. Scrivo dopo aver divorato tutte le mie lacrime. Proprio così. Perché ho finito in questo momento di mangiare una scodella di minestra piangendovi dentro per la rabbia di doverla mangiare. E il babbo ieri ha decretato che la mia punizione per l'affare del fantoccio di Virginia e per l'altra sciocchezza dei versi contro il professor Muscolo debba consistere nel darmi da mangiare per 6 giorni consecutivi sempre minestra, niente altro che minestra. E questo si capisce, perché sanno che io le minestre non le posso soffrire. Se per combinazione la minestra mi piacesse, si può essere sicuri che mi avrebbero tenuto 6 giorni senza minestra. E poi dicono che sono dispettosi i ragazzi. Il fatto è che ho resistito tutto il giorno rifiutandomi di mangiare, deciso a morire di fame piuttosto che a sottostare a una prepotenza così feroce. Ma purtroppo stasera non ne potevo più e ho dovuto piegarmi alla necessità, piangendo amaramente sul mio infelice destino e sulla minestra di capellini che ho terminata in questo momento. 7 dicembre. È l'ottava minestra che mangio in 2 giorni e tutte di capellini. Io domando se anche ai tempi dell'Inquisizione si è mai pensato a infliggere un sì terribile supplizio a un povero innocente. Ma tutto ha un limite e io comincio a ribellarmi a questa indegna persecuzione. Un'ora fa sono entrato in cucina nel momento in cui Caterina non c'era e ho messo una manciata di sale nella cazzeruola dove era a cuocere lo stufato.
Il bello che oggi c'è a pranzo anche l'avvocato Maralli.
Meglio così. Io in camera vi mangerò la mia nona minestra di capellini, ma loro non potranno mangiare il loro stufato. Oggi, dopo aver trangugiato la minestra, non ho saputo resistere alla curiosità di vedere che effetto faceva lo stufato con tutto quel sale. E sceso al pian terreno sono andato a far capolino all'uscio della stanza da desinare. È stato bene, perché così ho potuto ascoltare una parte di conversazione che mi interessava da vicino. «Dunque», ha detto la mamma, «domani l'altro bisognerà alzarsi alle 5.
«Sicuro», ha risposto il babbo, «perché la carrozza sarà qui alle 6 precise e per andar lassù ci vogliono almeno un paio d'ore. La funzione durerà una mezz'oretta e così prima dell'11 saremo di ritorno». «Io alle 6 precise sarò qui», ha detto il Maralli.
E voleva dire di più, ma in quel momento ha messo in bocca un pezzo di stufato e si è messo a tossire e a sbuffare come se avesse ingoiato un mulino a vento. Tutti si sono messi a dire: «Che è? Cos'è stato?»
«Assaggiatelo!» ha risposto l'avvocato.
L'hanno assaggiato e allora è stato un coro generale di tosse e starnuti e tutti hanno incominciato a urlare: «Caterina! Caterina!» Io non ne potevo più dal ridere e sono scappato in camera mia. Vorrei sapere dove andranno tutti domani l'altro alle 6 di mattina in carrozza.
Credono di farla a me, ma io starò allerta.
9 dicembre.
Sono alla 19ª minestra di Capellini, ma continuo nelle mie vendette. Loro non sanno immaginare che cosa possa diventare di cattivo un povero ragazzo obbligato a mangiare fin 5-6 minestre al giorno, tutte di Capellini. Ma se ne accorgeranno. Intanto stamani sono andato in cucina e ho messo un bel pizzicotto di pepe nel caffè.
Ed era un divertimento dopo il vedere come sputavano tutti quanti.
Oggi poi c'è stato in casa un via vai di gente e da ultimo è venuto il garzone del pasticcere con una grande scatola di cartone e un sacchetto pieno che Caterina ha riposto subito nella credenza chiudendo la chiave. Io però, sapendo che la chiave della camera di Ada apre benissimo anche la credenza, ho colto il momento opportuno e ho voluto vedere che cosa ci fosse in quella scatola e in quel sacchetto.
Lo dico subito.
La scatola era piena di altre piccole scatole tonde sulle quali era scritto con lettere dorate Nozze Stoppani Maralli.
È stata una rivelazione per me.
Ah, ho detto, c'è uno sposalizio in casa e non mi si dice nulla. Ah, c'è una festa in famiglia e il povero Giannino si tiene all'oscuro di tutto, condannato a mangiare minestre di Capellini dalla mattina alla sera. E ha aperto il sacchetto portato dal pasticcere, il cui contenuto, dopo aver scoperto quello della scatola, non era più un mistero per me, mi son fatto una bella scorpacciata di confetti, esclamando: no,
no, cari miei, deve festeggiare gli sposi anche Giannino, perché Giannino è proprio quello che ha fatto nascere lo sposalizio e sarebbe una vera ingratitudine il non fargli prendere parte alla festa.
10 dicembre.
Evviva gli sposi!
Evviva Giannino! E abbasso le minestre di Capellini.
Finalmente la pace è tornata in famiglia e tutto per merito mio.
Stamattina dunque, come mi ero ripromesso, io stavo allerta. E quando ho sentito un po' di rumore in casa, zitto zitto, mi sono alzato, mi sono vestito e sono stato ad aspettare gli eventi. Nessuno pensava a me. Ho sentito il babbo, la mamma, Ada e Virginia che sono scesi giù dalle loro camere. Poi è venuto l'avvocato Maralli e in ultimo ha suonato il campanello e il vetturino e tutti sono usciti. Allora io, che stavo pronto, lesto come una saetta, sono sbucato dalla mia camera, sono uscito di casa e via a corsa precipitosa dietro la carrozza che si era appena mossa. L'ho raggiunta poco distante da casa, ho agguantato la traversa di legno che è in fondo dietro il mantice e mi sono ficcato lì a sedere come fanno i ragazzi di strada, pensando fra me: ecco che ora non potrete più nascondervi dove andate. Il più bello poi è questo, che stando lì udivo tutti i discorsi che facevano dentro la carrozza. E tra l'altro ho sentito il Maralli che diceva:
per carità, badate che quel tremoto di Gian Burrasca non sappia niente di questa nostra gita, altrimenti lo ridici a mezzo mondo.
Cammina, cammina, dopo molto tempo la carrozza si è fermata e tutti sono scesi. Ho aspettato un poco e poi sono sceso anch'io. Oh, meraviglia! Si era davanti a una chiesetta di campagna, nella quale erano entrati i miei genitori, le mie sorelle e il Maralli.
«Che chiesa è questa?» ho domandato a un contadino che era lì fuori.
«È la chiesa di San Francesco al Monte!»
Sono entrato anch'io e ho visto dinanzi all'altar maggiore, inginocchiati davanti al prete, l'avvocato Maralli e Virginia, e più indietro Ada, il babbo e la mamma. Io, strisciando lungo la parete della chiesa, mi sono avvicinato all'altare senza che nessuno si accorgesse di me. E così ho potuto assistere a tutto lo sposalizio. E quando il prete ha domandato a Virginia e al Maralli se erano contenti di sposarsi e che loro hanno detto di sì, allora sono uscita a un tratto fuori dell'ombra e ho detto:
sono contento anch'io. E allora perché non mi avete detto niente, brutti cattivi?
Non so perché, ma in quel momento mi è venuto da piangere, perché quell'azione mi era dispiaciuta davvero. E tutti sono rimasti così meravigliati della mia apparizione che nessuno ha fiatato. Ma subito la mamma si è messa a singhiozzare e mi ha preso tra le braccia e mi ha baciato, domandandomi con voce tremante:
Giannino mio, ma come hai fatto a venire fin qui?
Il babbo ha borbottato: una delle solite.
Anche Virginia, dopo lo sposalizio, piangeva e mi ha abbracciato e baciato. Ma il Maralli mi è parso molto malcontento e, presomi per un braccio, mi ha detto:
«Vada bene, Giannino, che non ti scappi detto a nessuno in città quello che hai visto. Hai inteso?»
«E perché?»
«Non ti impicciare del perché. Non son cose che possono capire i ragazzi queste. Sta zitto e basta.»
Ecco dunque un'altra delle tante solite cose che i ragazzi non possono capire. «Ed è possibile, domando io, che delle persone grandi credano sul serio che una ragione simile possa soddisfare un ragazzo?»
«Basta. L'interessante per me è che ora tutti mi vogliono bene.
Siamo tornati a casa e nel ritorno sono stato a cassetta col vetturino e ho guidato quasi sempre io.
E quel che più conta, ora non mangerò più minestre di capellini per un pezzo.
12 dicembre. Gran bella cosa per un ragazzo avere delle sorelle grandi che piglia marito.
Giù, la sala da pranzo pare diventata una bottega di pasticcere. Vi sono preparate paste di tutte le qualità. Le migliori però sono quelle con la conserva di frutta. Ma sono buone anche i diti con la crema dentro, sebbene abbiano il difetto che quando si mettono in bocca da una parte per mangiarli, la crema scappa via da quell'altra. E anche le maddalene nella loro semplicità sono squisite, ma in quanto alla delicatezza, le marenghe bisogna lasciarle stare.
Io però non l'ho lasciate stare e di quelle ne ho mangiate 9.
Sono così fragili che si struggono in bocca e non durano nulla. Tra un'ora gli sposi torneranno dal municipio con i testimoni e tutti gli invitati e allora avrà principio il rinfresco. In casa c'è soltanto Ada che piange, poveretta, perché vede che tutte le sorelle pigliano marito e lei ha paura di far come la zia Bettina. A proposito, la zia Bettina non è venuta, benché il babbo l'abbia invitata. Ha risposto che non si sentiva di affrontare il viaggio e che mandava tanti auguri di felicità dal fondo del cuore.
Ma Virginia ha detto che non sa che se ne fare e che sarebbe stato meglio se quella varaccia le avesse mandato un regalo.
Giornalino mio, rieccoci da capo chiusi in camera e forse, Dio non voglia, condannati alle minestre di capellini. Quanto sono disgraziato! Sono tanto disgraziato che piangerei chissà come se non mi venisse da ridere nel ripensare alla faccia buffa del Maralli quando è scoppiata la gola del caminetto. Com'era buffo, con quel barbone che gli tremava tutto dalla paura. Il disastro è stato grande, ed è inutile dire che la causa sono stato io, perché io sono la disperazione dei miei genitori e la rovina della casa. Per quanto alla fin dei conti la rovina si riduca a una sola stanza, e precisamente al salotto di ricevimento. Ecco dunque com'è andato il fatto. Quando il Maralli, mia sorella, il babbo, la mamma e tutti gli altri sono tornati dal municipio, faceva un gran freddo, ragione per cui uno degli invitati, entrando nella sala da pranzo, ha detto: «Siamo tutti intirizziti! Se ci date anche il rinfresco, moriremo qui assiderati!» Allora Virginia e l'avvocato Maralli hanno chiamato subito Caterina e le hanno fatto accendere il caminetto nella sala da ricevere. La Caterina, poveretta, ha obbedito e... «Dio, che bomba!» È parsa proprio una bomba. E poi, lì per lì, tra la polvere, sotto la pioggia dei calcinacci che schizzavano qua e là, si è creduto che rovinasse tutta la casa. Caterina è cascata lunga, distesa, senza più dar segno di vita. Virginia, che stava lì a vedere accendere il caminetto, ha cacciato un urlo come quando trovò il fantoccio sotto il letto. E il Maralli, bianco come un cencio lavato, scuoteva il barbone e ballettava per la stanza ripetendo «Mamma mia il terremoto! Mamma mia il terremoto!» Molti invitati sono scappati via. Il babbo invece è corso subito sul luogo del disastro, ma nessuno capiva il perché si era schiantata la gola del caminetto, facendo rovinare giù mezza parete della stanza. A un tratto, quando tutto pareva finito, si è sentito dentro il cammino un fischio e tutti sono rimasti senza fiato per la sorpresa. Il Maralli ha detto:
«Ah, lì dentro c'è un incendiario, bisogna chiamare le guardie, bisogna farlo arrestare!»
Ma io, che avevo capito tutto, non ho potuto fare a meno di esternare il mio dispiacere. «Ah, i miei razzi col fischio!» Mi ero ricordato in quel momento che quando avevo comperato i fuochi per festeggiare il matrimonio di Luisa, non avendoli potuti più adoperare, li avevo ficcati appunto su per la gola del camino nel salone di ricevimento, dove non andava mai nessuno, perché il babbo non me li trovasse, che altrimenti me li avrebbe sequestrati. Naturalmente la mia esclamazione è stata un lampo di luce per tutti.
«Ah!» ha gridato l'avvocato Maralli imbestialito. «Ma tu sei addirittura il mio flagello! Ero scapolo e tentasti di accecarmi. Ora piglio moglie e tenti di incenerirmi!»
La mamma intanto mi aveva preso per un braccio e per salvarmi dal babbo mi ha portato qui, in camera mia. Tanto per mutare. Fortuna che quando ci sono dei rinfreschi in casa io ho la precauzione di farmi sempre la parte prima che incomincino.
13 dicembre. Stamattina, essendo terminati 6 giorni di sospensione che mi aveva dato il preside per quei 3 versi che mettevano in ridicolo il professor Muscolo, la mamma mi ha accompagnato a scuola.
«Ti ci accompagno io?» ha detto, perché se ti ci accompagnasse il babbo, ha giurato che ti farebbe trovare davanti all'uscio di scuola senza neppure toccar terra. Come? Ho detto. In pallone? Ho detto così, ma avevo capito benissimo che l'idea era di accompagnarmi a furia di pedate nel medesimo posto. Appena arrivato, mi è toccato naturalmente di sentire una gran predica del preside in presenza della mamma, che sospirava e ripeteva le solite frasi che dicono i genitori in queste circostanze. Lei ha proprio ragione. Sì, è cattivo. Dovrebbe essere grato invece ai professori che sono così buoni. Ma ora ha promesso di correggersi. Dio voglia che la lezione gli frutti. Staremo a vedere. Speriamo bene. Io ho tenuto sempre la testa bassa e ho detto sempre di sì. Ma da ultimo mi son seccato di fare quella figura da mammalucco. E quando il preside ha detto, sgranando gli occhi dietro le lenti e sbuffando come un mantice, «Vergogna! Mettere il soprannome ai professori che si sacrificano per voi!» «E io allora che dovrei dire?» ho risposto. «Tutti mi chiamano Gian Burrasca!» «Ti chiamano così perché sei peggio della grandine!» ha esclamato mia madre.
«E poi tu sei un ragazzo!»
ha aggiunto il preside. «La sinfonia è sempre questa. I ragazzi devono portare rispetto a tutti, ma nessuno è obbligato a portare rispetto ai ragazzi. E questo si chiama ragionare? E con questo credono di persuaderci e di correggerci? Basta. A scuola tutto è andato bene. E tutto è andato bene anche a casa, perché la mamma ha fatto in modo anche al ritorno di non farmi incontrare col babbo che, come ho detto, vuol farmi camminare senza toccare la terra coi piedi. Passando dal pianerottolo ho visto un gran via vai di muratori. Stanno accomodando la gola del camino del salotto da ricevere. 14 dicembre. Niente di nuovo, né a scuola né in casa. Non ho ancora rivisto il babbo e ormai spero che quando lo rivedrò gli sarà già passato ogni cosa. 17 dicembre. Oggi a scuola ho avuto che dire con Cecchino Bellucci per causa di Virginia. «È vero?» mi ha detto il Bellucci, «che tua sorella ha sposato quella ruffapopoli dell'avvocato Maralli». «È vero», gli ho risposto, «ma il Maralli non è quello che dici tu. Invece è un uomo d'ingegno e presto sarà deputato». «Deputato! Boom!» E il Bellucci si è coperto la bocca soffocando una risata. Io naturalmente ho incominciato a riscaldarmi. «C'è poco da ridere», gli ho detto scotendolo per un braccio. «Ma non sai», ha ripreso lui, «che per fare il deputato ci vogliono di molti, ma di molti quattrini? Sai chi sarà deputato? Mio zio Gaspero. Ma lui è commendatore e il Maralli no. Lui è stato sindaco e il Maralli no. Lui è amico di tutte le persone più altolocate e il Maralli no. Lui ha l'automobile e il Maralli no». «Che c'entra l'automobile?» gli ho detto. «C'entra. Perché con l'automobile mio zio Gaspero può andare in tutti i paesi di campagna e anche in cima a monti e fare i discorsi, mentre il Maralli, se ci vuole andare, bisogna che ci vada a piedi. Nei paesi di campagna. Il mio cognato, per una certa regola tua, è il capo di tutti gli operai e di tutti i contadini. E se tuo zio va in campagna anche con l'automobile, ci troverà delle brave bastonate. Boom! A parole. C'è poco da fare boom. Boom! Smetti di fare boom, e t'ho detto boom, boom! Quando poi s'esce di scuola, te lo do io e boom!» Lui si è chetato, perché sa, come sanno tutti, che Giannino Stoppani riffe non se ne lascia far da nessuno. Difatti, dopo scuola l'ho raggiunto alla porta d'uscita, dicendogli «Ora facciamo i conti fra di noi». Ma lui ha affrettato il passo e, appena fuori, è montato sull'automobile di suo zio che lo aspettava e si è messa a suonare la tromba tra l'ammirazione di tutti i nostri compagni, mentre lo chauffeur girava il manubrio e via di gran corsa. «Non importa. Gliele darò domani»,